Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 6. Proviamo ad approfondire, anche alla luce del Vangelo, il tema della seconda venuta. Prima parte. Capitolo 6, paragrafo 1. Le voci carismatiche moderne e i sospetti della Chiesa gerarchica. Nel precedente capitolo avevamo concluso con la presa di coscienza del fatto che la centralità drammatica della rivelazione dell'Apocalisse non è rappresentata dalla fine del mondo, come comunemente si tende ad interpretare, ma dal regno dell'Anticristo e dalla sua sconfitta nella storia, ad opera della manifestazione gloriosa del Verbo. Questa sconfitta conclude quella che, nel linguaggio profetico, viene comunemente chiamata fine dei tempi, da non confondere con la fine del tempo, che è invece la fine della storia dell'umanità, che preluderà all'ingresso nell'eternità, che coincide con l'inizio di una nuova fase dell'umanità, la quale finalmente si avvicinerà a Dio. È noto agli esperti di letteratura mistica che molti carismatici vanno profetizzando da vari decenni una venuta imminente del Signore per la sconfitta dell'Anticristo e l'instaurazione di un regno felice. Fin dai primi tempi del cristianesimo e dalla formazione delle prime strutture gerarchiche dei presbiteri, vi è spesso una certa diffidenza da parte di questi ultimi, cioè gli odierni preti, contro quelle voci carismatiche che già allora pareva gridassero nel deserto, richiamando ciascuno, anche gli stessi presbiteri, ai propri doveri nel nome del Signore. Anche allora, bisogna dirlo, non mancavano però i falsi profeti, i falsi mistici e gli esaltati che inducevano le gerarchie alla prudenza. San Paolo aveva tuttavia invitato a non disprezzare i carismi che aveva anzi con precisione elencato, e fra questi in particolari quelli di profezia, consigliando, in caso di dubbio, nelle rivelazioni di trattenere quel che di buono vi era. L'albero comunque si vede dai frutti. Ora, considerato il fatto che la venuta del Signore, ritenuta imminente fin 2000 anni fa, si è tutt'altro che verificata, si può guardare con una certa comprensione alla prudenza nutrita anche attualmente da una parte della Chiesa gerarchica, a patto che la prudenza non diventi cecità, come era successo, con rispetto parlando, ma è doveroso non nasconderlo, a Papa Roncalli, cioè Giovanni XXIII, quando aveva stroncato in un discorso ufficiale le rivelazioni che i tre pastorelli, da lui definiti profeti di sventura, avevano riferito essere state fatte nel corso delle varie apparizioni dalla Madonna di Fatima. Questi profeti moderni che stanno preannunciando dai quattro angoli della terra una venuta imminente hanno una caratteristica che li accomuna. Essi parlano di una grande tribolazione in arrivo, dell'Anticristo e della venuta di Gesù per la sconfitta e l'instaurazione del suo regno in terra. Il profeta moderno, come del resto succedeva anche a quelli dell'Antico Testamento, profetizza talvolta senza sapere con precisione la reale portata di quanto egli dice. Dio gli comunica solo quella parte di conoscenza che gli è sufficiente che egli conosca. Ma questa parte, insieme a quella data da Dio ad altri profeti, è una tessera di mosaico che concorre ad offrire un quadro più completo. Non bisogna dunque disprezzare le profezie, ma saperle piuttosto valutare per il quadro di insieme che esse delineano. Molti profeti moderni portano dunque l'annuncio di questa grande tribolazione anticristiana dell'Anticristo stesso e di questa venuta del Signore che lo sconfiggerà. Essi sono dei portavoce, dei portaordini, dei megafoni, della chiamata alle armi da parte del Signore. Essi rilanciano come un eco questo avviso di una venuta data ormai come imminente, anche se non sempre riescono a cogliere il reale tempo di attuazione, e anche se taluni sbagliano nella sua interpretazione, che qualche volta è umana. Il Gesù dell'Apocalisse, nel prologo della stessa, si riferiva alle cose che devono presto accadere, aggiungendo che il tempo è vicino, e infine nell'epilogo, ecco, io verrò presto, per concludere ribadendo ancora, sì, verrò presto. Qualche profeta moderno, nel cogliere nel proprio spirito interiore il senso di imminenza dato dal messaggio divino, ha tradotto il presto in subito, e quando quel subito non è parso realizzarsi, subito non sono mancate le accuse di falso profeta. In realtà, i fatti preannunziati da certe profezie, specie quelle escatologiche, che vengono sempre date in forma velata, sono come certi virus che agiscono nel silenzio, incubando, prima di manifestarsi all'improvviso, esteriormente con tutta la loro evidenza. Succedeva anche ai profeti dell'Antico Testamento, i quali si vedevano schernire perché sembrava che le loro profezie non si realizzassero, con il risultato che quando poi invece queste si realizzavano, anni e anni dopo, e talvolta anche secoli dopo, coglievano tutti impreparati. Era successo anche a Noè, che impiegò con i tre figli, Cam, Sem e Jafet, molti decenni a costruire la sua arca. Lui aveva ben detto ai suoi contemporanei che Dio gli aveva preannunciato un diluvio imminente per punire la malvagità degli uomini. Quelli respinsero i suoi inviti alla conversione, lo snobbarono e, non vedendo poi alcun accenno di diluvio, fecero come avrebbero poi fatto quelli di Sodoma e Gomorra. Lo irrisero e con lui irrisero Dio. E quando il diluvio arrivò, travolgendoli con la sua furia, per essi fu ormai troppo tardi. Abbiamo visto dall'Apocalisse che, almeno secondo il tempo di noi uomini, il presto, se riferito ad una presunta venuta all'inizio del terzo millennio, significa almeno 2000 anni. Significa praticamente mai, sempre nella concezione umana del tempo, se quel presto fosse invece riferito alla fine del mondo. Falso profeta dunque anche San Giovanni? Gesù aveva in verità le sue buone ragioni per dire presto. A lui sta a cuore la nostra salvezza eterna ed egli ci vuole sempre svegli e vigilanti, come sentinelle con l'arma al piede. Pazienza dunque se il suo arrivo nella nostra ottica del tempo sembra ritardare così tanto. L'importante è infatti non abbassare la guardia e salvarsi l'anima. Ma il termine verrò, cioè l'azione del venire, cosa significa? Cosa significa in questo specifico caso la venuta? O ancora cosa significa venuta intermedia? Il verbo venire può essere utilizzato in senso letterale, ma anche figurato. Tutta l'Apocalisse è un succedersi di termini che possono essere interpretati letteralmente o allegoricamente. La venuta per l'incarnazione, ad esempio, è una venuta soprannaturale e del tutto imprevedibile, che corrisponde a un Dio che assume una carne umana fecondato un ovulo di donna. Quella della risurrezione è la venuta del Verbo che ritorna per riprendere possesso e vivificare nuovamente il corpo morto di Gesù. Si può considerare anch'essa una venuta dell'uomo Dio con il corpo ormai glorificato grazie ai meriti acquisiti con la passione e alla gloria dell'avvenuta redenzione, con la quale le porte del cielo vennero riaperte all'intera umanità. La venuta del giudizio universale sarà presumibilmente simile a quella del Gesù risorto, con il suo corpo glorificato e sfavillante di gloria, che in carne ed ossa è asceso al cielo, e di cui, negli Atti degli Apostoli, alla folla di discepoli che, estasiata, guardava Gesù ascendere, due angeli avevano detto: «Uomini di Galilea, perché state guardando verso il cielo? Quel Gesù che vi è stato sottratto verrà nello stesso modo con cui l'avete veduto salire al cielo». I due angeli, che vengono indicati come uomini in veste bianche, alludono qui ad una futura venuta di Gesù che è successiva alla ascensione.